da appunto il nucleo, che è l'involucro nucleare, di per sé non avrebbe resistenza fisica e avrebbe la tendenza a collassare. Quello che permette di definire sia la morfologia del nucleo, sia di permettere l'organizzazione dell'involucro nucleare, è quello che si chiama il nucleo scheletro. Probabilmente voi avete già sentito parlare del citoscheletro. Okay? Allora, il citoscheletro è localizzato, come indica il suo nome, nel citoplasma. Il nucleo scheletro è in compenso presente all'interno del nucleo. Il nucleo scheletro è particolarmente denso e organizzato nella parte sottostante la membrana interna dell'involucro nucleare. Cioè, in pratica, il nucleo scheletro è essenzialmente qua. Associato con proteine associate alla membrana interna dell'involucro nucleare e sul lato nucleare dell'involucro nucleare. Le proteine del nucleo scheletro sono proteine che prendono il nome di lamina, e si parla di lamina nucleare. Ed è quello che su questo schema è indicato qua con questi filamenti azzurri. Okay? I filamenti azzurri sono filamenti di lamina nucleare, sono filamenti che fanno parte dei filamenti intermedi. Sono obbligata ad anticipare un'informazione che per adesso chi è a digiuno di questo tipo di conoscenza lo scrive e se lo dimentica per adesso. Poi quando faremo il citoscheletro faremo il richiamo a quello che avete scritto qua come appunto, e dunque quando avremo finito il corso quella frase lì per voi vorrà dire qualcosa. Perciò potete fare un po' in fretta, per favore. Allora, la lamina nucleare fa parte dei filamenti intermedi. Sono tre classi di filamenti di dimensioni diverse, quelli più piccoli, quelli più grossi e quelli intermedi. La lamina nucleare fa parte dei filamenti intermedi. Sono proteine che si associano a formare dei filamenti, ed è il motivo per il quale vedete questa rappresentazione filamentosa. Questi filamenti si associano fra di loro a formare una rete, ed è una rete, d'accordo, che si organizza al di sotto della membrana interna del nucleo. Ed è quello che prende il nome di nucleo scheletro. Questo nucleo scheletro è il ponte tra, da un lato, il doppio strato fosfolipidico, che è la membrana interna dell'involucro nucleare, e dall'altro quello che dobbiamo agganciare, quello che dobbiamo associare, che è, avevo detto prima, l'eterocromatina. Ok? Perciò l'eterocromatina è localizzata nella periferia del nucleo a associata alla lamina nucleare. Così riprendo sempre il solito schema. Questa è la lamina interna dell'involucro nucleare. Poi troviamo il nucleo scheletro, poi troviamo l'eterocromatina. Ok? Perciò l'eterocromatina non è associata direttamente al doppio strato fosfolipidico, ma è associata al nucleo scheletro, lui stesso è associato alla membrana interna del nucleo, specie di panino. Ok? Un'altra informazione importante, questo è un'immagine di un'istochimica con anticorpi antilaminina nucleare, anticorpo primario diretto contro la lamina nucleare. La lamina nucleare dove è localizzata? Qua. E dunque vedete che la disposizione della lamina nucleare segue la periferia del nucleo. Quale tipo di microscopio ho usato?
Elettronico. Ottica a scansione di fase.
Se vedo rosso è perché ho usato un anticorpo secondario coniugato a un fluorocromo. E dunque il microscopio che ho usato è un microscopio a fluorescenza. Non so, guardando solo quello e se non mi viene detto altro, se confocale oppure classico. Okay? So che è un'immunoistochimica perché è scritto. È vero. Perché se no, se non fosse niente di scritto, potrei dire o è un'immunoistochimica a fluorescenza oppure è il risultato dell'osservazione sempre in fluorescenza, ma di quale altra tecnica? La GFP, la lampadina, ok? Vi ricordate? Perché mi darebbe, visto così, lo stesso tipo di immagine. Se un fermo immagine della fluorescenza della proteina di fusione, allora uno dice sì, ma non è verde. Quello che uno va a chiedere. E già, perché? Perché la natura ha fatto quelle che sono le meduse con la GFB verde. Ma se la fluorescenza è verde è dovuta alla composizione aminoacidica di quella proteina, che è la GFB. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno detto, se noi cambiamo qualche aminoacido, mica cambia colore. Ed effetti. Perciò adesso ci sono le varianti della GFB che sono state fatte in laboratorio modificando alcuni aminoacidi e fa sì che lo spettro di emissione non restituisce una fluorescenza verde, viene eccitato e restituisce in altre lunghezze d'onda. E dunque posso avere fluorescenze blu, fluorescenze rosse, fluorescenze verde. E nel mio catalogo, okay, in laboratorio, posso scegliere quale vettore utilizzo e quale colore avrò. Perciò, davanti a un'immagine di questo tipo qua, senza leggenda, non sarei in grado di dire se è stata usata una tecnica piuttosto che un'altra. Potrei dire in ogni caso che è un microscopio a fluorescenza, d'accordo? Contrasto di fase, come ho sentito, è solo per vedere cellule non colorate. vive. Non è in microscopia elettronica per un problema di scala e poi perché non vedrai mai rosso, perché è sempre in bianco e nero. Ok? Allora, questa lamina nucleare è una proteina che a questo punto vedete stilizzata in questo modo. Queste proteine si associano fra di loro a formare quello che viene chiamato un dimero. Un dimero vuol dire due molecole, okay? Che si associano, si attorcigliano una rispetto all'altra. Quelle si associano mettendosi in fila. Questi fili si associano fra di loro e ho questo intreccio, questa struttura che prende il nome di nucleo scheletro. Ok? Mi va a formare praticamente una rete. In effetti regola la struttura del nucleo, partecipa alla regolazione della trascrizione, perché per alcuni versi se io distruggo questa struttura del nucleo scheletro altera anche la trascrizione, e mi serve per il docking, che ne ho trovato lo stoccaggio, ma non sapevo come si scriveva CK, perché ho scritto docking, con dell'eterocromatina. Se vado a vedere, torno su quello dopo, in microscopia elettronica, ok? A scansione, vi ricordate prima, quando abbiamo discusso i cori nucleari, abbiamo guardato il nucleo dall'esterno, ok? E vedevamo i cori nucleari. Questa è un'immagine invece dall'interno del nucleo sgombro dell'eterocromatina, dove si vede la rete formata dai filamenti di lamina nucleare, e questo è l'intreccio del nucleo scheletro. Ok? Perciò, doppio strato fosfolipidico, questo traliccio che è sottostante, su quello si agganciano delle proteine e soprattutto l'eterocromatina. In effetti, questo vuol dire che in verde è la lamina nucleare. Questa è la membrana interna. Scusate, ma faccio veramente fatica a parlare se devo urlare sopra il rumore di fondo. Il bello dell'università è che uno non è obbligato a venire alla lezione. Ok? Questa è la lamina nucleare. Questa è la membrana interna in continuità con quella esterna. Con il reticolo endoplasmatico, il poro nucleare, okay? Sulla lamina nucleare si aggancia l'eterocromatina, dall'altra parte si aggancia il citoschelo. In effetti, vi ho detto, e l'abbiamo notato l'altra volta, la posizione del nucleo all'interno della cellula in molti casi non è casuale. Se noi vediamo in un tessuto tutti i nuclei che sono alla stessa altezza, vuol dire che c'è un meccanismo che posiziona il nucleo in una posizione determinata. Come si fa? Si fa con l'interazione tra il nucleo e l'asse portante delle cellule, che sono il citoscheletro. Perciò il citoscheletro e questo tipo di interazione mi permette di regolare la posizione del nucleo all'interno della cellula. Vedremo di nuovo quando ripariamo del citoscheletro. La parte interna che offre anche la resistenza di questa struttura è dovuta al nucleo scheletro, ok? E finché è tutto così siamo in interfase, ok? Cosa succede quando si entra in mitosi? Per entrare in mitosi, anzi è il contrario, non è cosa succede quando si entra in mitosi, ma è perché succede quello che si entra in mitosi. Vorrei insistere sul fatto che il ragionamento va rovesciato. Cosa succede? Succede che ci sono attivazioni di diverse molecole che portano a inibire l'associazione tra le molecole di lamina nucleare. Cioè in pratica c'è un segnale che deve entrare a livello nucleare, va a provocare una modifica nella lamina nucleare, okay, che fa sì che non può rimanere con i filamenti che sono organizzati, ma si dissocia, si disorganizza il nucleo scheletro. Ok? Lo stesso segnale porta a un'altra modifica che coinvolge questa volta la cromatina. In effetti, l'entrata in mitosi è caratterizzata da quali tipo di eventi? Abbiamo detto la rottura del neutrone nucleare, ci torniamo, e poi
la condensazione della cromatina.
Esatto, perciò dobbiamo avvolgere il DNA a formare i cromosomi che poi saranno separati. E dunque lo stesso segnale porta, cioè è un enzima che cambia la lamina nucleare e fa sì che si disorganizzerà l'involucro nucleare. La stessa proteina regola gli stoni che provocano l'avvolgimento del DNA. Cioè gli eventi sono contemporanei. Avvolgere il DNA porta alla formazione dei cromosomi. Modificare la lamina nucleare porta a cosa? Al fatto che collassa questa struttura che teneva organizzato l'involucro nucleare. E l'involucro nucleare, adesso che voi sapete come è strutturato, se questo non è più portante, questa struttura, che è una struttura fosfolipidica, cosa succederà? Si disfa, ma si disfa in che modo? Vescicolarizza. Questa struttura che era più grossa, tolto il supporto, provoca che questo diventano vescicole. Lo stesso avviene al reticolo endoplasmatico, lo stesso avviene, qual è l'altro elemento inframembranale abbastanza grosso?
L'apparato di Golgi.
L'apparato di Golgi. Ok? Perciò, e perché c'è una proteina attivata che modifica la lamina nucleare e gli stoni responsabili del superavvolgimento, che noi diciamo entriamo in mitosi. Per quanto tempo, cioè, perciò capite perché rovescio il ragionamento? Perché volevo spiegarvelo in modo dinamico e non l'osservatore, ma il perché si osserva questo. Perciò il fatto di entrare in mitosi è una conseguenza di questa modifica della lamina nucleare, modifica degli stoni che portano al superavvolgimento. Poi come prosegue la storia? Se mi ha fatto la domanda, sa anche come prosegue la storia. La mitosi. Abbiamo avvolto, poi devono, che fine fanno i cromosomi?
Si appaiono.
Prima di dividersi,
si appaiono.
Si appaiono. Lei, venga con me. A questo punto siamo in metà fase. Poi ci sarà anche lì un segnale in modo tale che sia coordinato tutti i cromosomi assieme, non ciascuno per conto suo. E cosa succede? Ci separiamo perché stiamo entrando nell'anafasi che porterà, d'accordo, dopo ad avere due cellule figlie con ciascuna il suo materiale genetico. Mentre ci separiamo, cosa deve succedere? Si riforma l'involucro nucleare e cosa si forma? Si despiralizza la cromatina. Torni con me? No, no, no. Finché noi siamo così, l'involucro nucleare in che stato è? Assente. La cromatina è spiralizzata. La famosa attività enzimatica di cui parlavo prima, secondo voi è presente? Sì, perché deve mantenere quello stato lì. Perché a un certo punto si separano i cromosomi? Perché viene o deve essere distrutta l'enzima che ci manteneva in questo stato. Distrutta l'enzima, allora possono andare avanti i processi che permettono, da un lato a noi due, di separarci. Ok? E in contemporanea, a questo punto, la lamina nucleare cosa può fare? È di nuovo libera per associarsi. E cosa succede alla cromatina? Perché cosa non è più regolata nello stesso modo, la famosa istole, e dunque la cromatina si despiralizza. Ok? Grazie. Perché questo vuol dire che i processi sono collegati tra di loro. Ok? Il fatto di essere un doppio, una struttura con il doppio stato fosfolipidico ripetuto, cioè una struttura che in realtà è una vesicola appiattita, se lo vogliamo vedere al massimo, okay? Frutto di fusione di tante vescicole. Vabbè, anticipo tutto, vabbè, sì. A questo punto la cosa più logica che voi potete immaginare: perché si ricostruisce l'involucro nucleare attorno alla cromatina e non in un altro posto? Perché lì c'è il DNA? È giusta cosa? E come fa a saperlo che lì c'è il DNA e lì c'è il DNA? Allora, noi abbiamo separato, ok? Io sono il DNA ed è insieme ad alcune proteine associate al DNA che a loro volta riacchiappano la lamina nucleare che si associa con le vescicole e riforma il corpo. Ma in pratica è la cromatina stessa, che ha associato le proteine che permettono la riorganizzazione del nucleo scheletro, che favorisce l'avvicinamento delle vescicole che si fondono nuovamente fra di loro. Perciò è per quello che non c'è cromatina che rimane fuori, perché è la cromatina che promuove la riassociazione attorno a sé. Okay. Non ci sono miracoli, non ci sono processi illogici. Più si va nel dettaglio, più in realtà il processo diventa estremamente logico. Ok? Tutto quello che ci può sembrare oscuro o illogico è solo dovuto alla nostra ignoranza. D'accordo. Per il resto è tutto estremamente.
estremamente logico.
Qualcosa si sa, qualcosa di meno. Cosa si studia? Perché si studiano questi eventi? Perché si studia questo tipo di meccanismo? A cosa serve? Quello che si chiama anche fare ricerca di base su questo tipo di argomento. Ma serve perché in realtà ci sono delle patologie, e delle patologie che possono essere associate a certi disfunzionamenti. Questo è un caso particolarmente drammatico, cioè drammatico come patologia, perché in effetti porta scompensi molto gravi. E nel 2006 è stato pubblicato questo lavoro che metteva in evidenza il rapporto tra questa patologia e la famosa lamina nucleare. In questo caso metteva in evidenza una forma mutata di una delle forme della lamina nucleare che era associata a una alterazione del meccanismo di controllo, diciamo, dell'utilizzo dell'informazione genetica. Perciò l'associazione tra una proteina che sembra essere solo di tipo strutturale, ma le strutture sono importanti ai fini funzionali. Perciò non è soltanto un attaccapanni dove metto l'eterocromatina, ok? Ma partecipa alla regolazione anche dell'utilizzo dell'informazione genetica. E andando più avanti, in pratica è un esempio nel quale che potete in qualche modo capire, perché quando abbiamo illustrato quello che era il procedimento per la sintesi delle proteine, vi ricordate la settimana scorsa, vi ho detto c'è una fase di maturazione dei messaggeri e questo avviene nel nucleo, e poi c'è la sintesi della proteina, e la proteina può essere sintetizzata sotto forma di un precursore, e mi ricordo di aver giocato con una penna che era qua, ok? E di aver detto il precursore può essere utile quando devo utilizzare, tagliare un frammento. Ma questo è esattamente l'esempio. Questa è la proteina normale, ok? E il suo normale processamento prevede che venga tolto il cappuccio. Ok? La forma mutata che portava la sindrome illustrata precedentemente ha una mutazione che fa perdere la capacità di taglio proteolitico, la capacità di togliere il tappo. La lamina nucleare non funziona, la struttura del nucleo non è più quella giusta, il nucleo non è più nella sua geometria ottimale per l'utilizzo dell'informazione genetica. Di nuovo questa idea che collassa un po'. Questo è stato, vi dicevo, pubblicato 2 anni fa, però ormai troppo tanto fa. E uno dice, ma perché raccontare questo a delle matricole? Mi dicono tutti i miei colleghi, ma tu sei matta? Però, cioè, uno deve anche far toccare un po' dov'è il divertimento, perché se no, tanto vale prendersi un libro da solo, se lo legge, cioè, anzi, così non ci sono gli errori in italiano, fa prima. Mentre dare anche il collegamento con quello che anche, immagino, quello che interessa a voi, cioè, non di passare tutta la vostra vita chinati su un libro, ma di diventare partecipe di un ambito di ricerca, o di un ambito di ricerca, può essere anche applicato, ma comunque collegato a questo tipo di argomenti. Allora, l'ho lasciato sul sito, magari qualcuno ha già avuto la curiosità di vederlo. Ovviamente non che mi aspetto niente di più, se non di darvi un'occhiata per la curiosità, per dire cosa assomiglia nel davvero l'articolo scientifico che ha dimostrato della mutazione di questa proteina che porta a questo punto a questa sindrome. infastidisco. Avere comprensione, comunque è una capacità di lettura, a parte tutta la parte introduttiva. Vedete che il tipo di informazione che vedete dentro, mi rendo conto che è difficile per voi, però artisticamente è comunque bello, perché è tutto come
poster. Artisticamente.
Ma questo riprende appunto la distribuzione dello stesso tipo di immagine che abbiamo visto assieme prima, no? E questo nel caso in cui la proteina è mutata. Lo capite anche voi, no? Cioè non è che sia... Poi andare nel dettaglio mi rende conto che è più complicato. Ma solo vedere questo vi fa vedere che se la lamina nucleare funziona normalmente, il nucleo la struttura. Se questa non riesce ad associarsi, ecco che il nucleo è tutto accartocciato, ok? Che dà questo tipo di immagine. Questo con un tipo di fluorescenza, questo con un'altra marcatura, la sovrapposizione delle due immagini. Guardo al microscopio a fluorescenza, con una certa lunghezza d'onda, vedo quello che è verde, con un altro vedo quello che è rosso, faccio le acquisizioni di immagine e rimetto tutto uno sopra l'altro. Ecco il risultato. Questo se le cellule contengono la lamina normale, questo se contengono la lamina che è mutata. Come faccio a vedere che la lamina sia... Come faccio a vedere che la lamina in questo caso alterata...
Dunque, come faccio la domanda senza darvi la risposta?
Da quello che vi ho fatto vedere prima, per voi sapete qual è la risposta, cioè qual è l'alterazione della forma mutata rispetto alla forma normale. D'accordo? Qual è la tecnica che avremmo potuto utilizzare per capire che quello che non ha funzionato è il taglio proteolitico? Tra ovviamente le tecniche che conoscete voi, non è che, cioè quelle che abbiamo visto assieme. Allora, se fa l'immunoistochimica mi dà un'informazione sul fatto che la proteina sia tagliata o meno? No. Vi dice, dovrei vedere l'RNA messaggero. Siete d'accordo? Potete anche essere d'accordo. Siete d'accordo? Io vi faccio un'altra domanda. Se va a vedere l'RNA messaggero, gli dà una risposta su un taglio che riguarda la proteina?
Sì, la proteina. Vedendo se la proteina viene prodotta,
quando io ho preso l'esempio del tappo, vi ho detto la proteina viene prodotta. Ah no, non c'è il tappo.
C'è okay. Il tappo.
È più grosso, sì. Ok? Questa è la lamina normale. È la lamina normale, ok? Cosa succede quando, perché funzioni, deve essere il taglio. Abbiamo detto, nell'altro caso cos'è che non avviene? Il taglio. Ok, vi aiuto. Qual è il peso molecolare di questa molecola
maggiore
rispetto a quello di questa?
Maggiore. Si fa delle
tofore. Qual è la tecnica che utilizzo?
Elettroforesi
e blot. E visto che sto analizzando una proteina, no, mi ha detto Norton, Western. Ok? Brainstorming si chiama. Da uno riprende quello che avevo visto prima e vi permette di avere i effetti. O lo tenga preziosamente la prossima volta. Ma se voi andate a vedere dietro troverete delle cose di questo tipo qua. Delle analisi che sono quelle a completamento di quelle che dicevamo prima, con delle forme, con i pesi molecolari che sono diversi. L'aspetto morfologico ci ha fatto vedere la conseguenza della forma mutata, che è il collasso della struttura tridimensionale del nucleo. L'analisi su questa plotting ci permette di dire che un caso la proteina è processata, nell'altro non è più processata. Poi si potrà andare a vedere a livello anche genetico la mutazione. Cioè, questo è un altro ambito, lo vedrei con quale tipo di analisi. Se vedo il DNA?
Come salta.
Salta.